alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Going
down, down, down. C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Going up, up, up. Going down,
down, down. The sea is flecked with bars of gray. All'inizio non c'era proprio nulla. Difficile immaginarsi il nulla. Anche noi abbiamo qualche difficoltà a immaginarci un mondo che non era un mondo, perché non c'era nulla. I greci si immaginavano questo nulla come una grande bocca spalancata. Infatti chiamavano questo inizio mitico del mondo, dell'universo, con il nome di caos, un nome che ancora si usa oggi, una parola corrente, ma che caos, un gran caos. Cioè, noi pensiamo che voglia dire confusione. Caos non vuol dire confusione per un greco. Caos è legato a un verbo che indica spalancare la bocca, sbadigliare. Quindi all'inizio c'era come una grande bocca spalancata, un enorme sbadiglio, buio. Soltanto questo, il caos. Poi dal caos prese forma la terra, quella che i greci chiamavano Gea. Gea, un'altra parola che noi continuiamo a sentire, geotermico, geodesia, vuol dire semplicemente terra. Gea, la terra, si unisce al proprio figlio. Nel frattempo sta Gea che stava lì nel caos. È difficile raffigurare tutto questo, dobbiamo pensare che siamo di fronte a un mito. Gea genera questo figlio, Urano, e poi si unisce con lui e comincia a partorire figli, uno dopo l'altro. Ma la Terra è un po' agli inizi ancora, sta cominciando a fare il suo mestiere di terra che produce, di terra che partorisce, che genera, e quindi produce delle creature sostanzialmente mostruose, spaventose anche. I primi a nascere sono tre giganti che i greci chiamavano Hecatonchiri, cioè i giganti dalle 100 mani. Avevano infatti 100 mani e 50 teste. Creature spaventose che avrebbero fatto paura anche alla loro madre, come vedremo faranno sicuramente paura al loro padre. Dopo gli Hecatonchiri, i giganti dalle 100 mani e dalle 50 teste, ecco nascere i tre ciclopi. Ciclopi, altra parola greca molto affascinante, cyclops, cioè colui che ha l'occhio a forma di cyclos, l'occhio rotondo. Avevano infatti un occhio solo in mezzo alla testa. Polifemo, il ciclope che Ulisse accecherà nell'Odissea, sarà appunto uno di questi ciclopi, legato a questa tradizione antica, dei ciclopi che, come si vede, stavano all'origine del mondo. Gea, insomma, continua a produrre creature mostruose, imperfette, sta imparando a fare figli, ma Urano, questo figlio e padre contemporaneamente, che cosa fa? Li ama ancora meno della madre, li incatena e li getta in un luogo chiamato il Tartaro. Il Tartaro sarebbe la parte inferiore di questo mondo ancora buio ed informe della Terra, una sorta di inferno, ma non possiamo immaginarlo come un inferno di carattere dantesco, organizzato, strutturato con i gironi. No, è un altro luogo informe, pieno di terra e di buio, in cui queste creature mostruose vengono incatenate e rinchiuse. Dopodiché Gea, che deve fare? Ricomincia a fare figli. Ricomincia a fare figli e stavolta è una nuova stirpe, senz'altro più perfetta della precedente, meno spaventosa. È la stirpe dei Titani. I Titani hanno dei nomi anche loro molto fascinosi, Oceano, prima di tutto, che un nome che ci fa ricordare immediatamente un grande corso d'acqua, un mare che circonda tutto l'universo. Poi c'è Ceo, c'è Iperione, Crio, Giapeto e per ultimo Cronos. Cronos sarà il figlio cruciale di questa generazione di titani. Ci dovremo soffermare a lungo su di lui, perché Cronos sarà interprete di un mostruoso fatto di sangue. Eccoci di fronte ai Titani, la seconda generazione delle creature mostruose, ma ora meno di prima, meno dei giganti, dalle 100 mani e dalle 50 teste, create da Urano, il cielo, e da Gea, sua madre, e insieme sua moglie.
Siamo di fronte a loro e abbiamo citato per ultimo, lo vediamo che si avvicina, Cronos. Cronos è una figura abbastanza minacciosa, ma per il momento parliamo delle donne, perché per la prima volta ecco nascere da Urano e da Gea anche delle donne, delle figlie. Anche loro hanno nomi abbastanza famosi nella mitologia greca. Infatti ci sono Teti, Rea, Temi, Febe, che a volte viene poi identificata con la luna, Dione, Tea e infine una divinità dal nome Mnemosine. Mnemosine è la dea della memoria e Mnemosine si merita un commento particolare. Guardiamola più da vicino questa signora, Mnemosine, come dicevano i greci. Mnemosine, o Mnemosine come noi diciamo, divinità della memoria, è infatti la divinità dell'omnemein, del ricordare, ed è colei che tiene attiva la memoria nella testa degli uomini. Non è una memoria passiva, Mnemosine, non è un serbatoio che si riempie di ricordi o di fatti perché poi la gente possa prenderseli, no. Mnemosine è piuttosto un'attività, una pratica. È lei che fa ricordare agli uomini ciò che desidera. Ed è per questo che i greci se la immaginano anche come la madre di creature senz'altro molto più seducenti dei titani o dei giganti dalle 50 teste, ossia le muse, le bellissime 9 muse che presiedono ciascuna a un settore delle arti, la poesia, la danza, la musica, la storia, la danza e via discorrendo. Tutte le muse sono le figlie della memoria. Questo perché i greci si immaginavano, per esempio, l'attività dei poeti, così come quella dei musicisti, come una specie di collaborazione attiva fra un poeta, un artista e una musa, la quale stava lì e in quanto figlia della memoria gli suggeriva, gli faceva venire in mente quello che era giusto dire. Anche a me adesso, per esempio, che sto parlando qui con voi, piacerebbe molto avere una musa che su mi suggerisca e mi suggerisse e mi dicesse delle cose belle, interessanti, che mi facesse ricordare di quello che io so e meglio ancora mi facesse ricordare di quello che io non so. Ma chiudiamo questa brevissima incursione nel mondo delle muse, ritorniamo alla madre delle muse, Mnemosine, la memoria, che se ne sta lì insieme agli altri titani, figli di Urano e di Gea. Fra tutti questi però domina Cronos. Cronos, che cosa ha dalla sua? È molto legato alla madre, Gea, e Gea è indignata per il trattamento che Urano ha inflitto ai figli della prima generazione, cioè quei giganti mostruosi dalle 100 mani, quei ciclopi che Urano ha cacciato nel Tartaro. Allora convince Cronos a prendere in mano la situazione, gli affida un oggetto che vedremo ricorrere spesso nella mitologia greca, una falce fatta di diamante. Perché di diamante? Chissà, forse perché ancora i metalli non esistono, gli uomini non li hanno scavati, o forse perché il diamante è una delle materie più dure e quindi anche più taglienti, se affilata, che possano esistere. Fatto sta che Crono, dotato di questa falce di diamante, compie un atto estremamente simbolico. Si avvicina al padre e lo evira, gli taglia i testicoli, il che vuol dire tu non sei più un padre, tu non sei più maschio, non hai più il controllo della famiglia, adesso tocca a me. Naturalmente i psicanalisti nel corso degli ultimi decenni molto si sono interessati di questa azione compiuta da Cronos nei confronti del padre Urano, ma Crono non è meglio di suo padre, eppure peggio se si vuole, perché mentre continuano a nascere figli, li fa con Rea, sua sorella, perché certo non ha scelta Crono, non è che ci siano altre donne diverse dalle sue sorelle in circolazione, mentre continua a far fare i figli a Rea, contemporaneamente l'inghiotte, perché non vuole spartire il suo potere con nessuno. Sia Urano che Crono rappresentano la paternità in un modo veramente preoccupante, angoscioso. Sono dei padri che non vogliono concedere nulla ai figli, vogliono fermare il tempo, vogliono bloccarlo, non hanno intenzione di rinunciare. Dunque, ecco che questo selvaggio Cronos, possiamo immaginarcelo ancora con la sua falce insanguinata in mano, continua a inghiottirsi pian piano i figli che la povera Rea mette al mondo. Ma anche qui, a un certo punto, la catena dei misfatti si deve pure interrompere. Ecco che Rea, quando partorisce Zeus, un figlio che evidentemente le è particolarmente caro lo nasconde. Lo nasconde nell'isola di Creta e a Cronos fa inghiottire, ben nascosto, ben fasciato, dentro un panno come se fosse un bambino, gli fa inghiottire un sasso. Buffo, secoli dopo i romani diranno che quando Cronos inghiottì questo sasso, si accorse che era un sasso, lo sputò e il sasso arrivò fino a Roma e fu questo il dio Terminus, cioè il dio dei confini, ma questo sarebbe un altro discorso. Restiamo dunque a Zeus, che in forma di sasso è stato inghiottito da Crono, ma in forma di bambino vero è in un'isola bellissima, radiosa, piena di verde, di capre, anche di uomini. Stranamente sono comparse delle creature umane o semiumane. Zeus è lì in una grotta. Chi lo nutre? Una capra che ha un bel nome, Amaltea. E anche Zeus è uno dei tanti, tanti bambini selvaggi esposti nella foresta o fra i monti che vengono nutriti da un animale selvaggio. Dunque è lì che succhia il suo latte dalla capra Amaltea, ma Zeus, pur essendo il futuro capo degli dei Olimpi, come si sa, insomma, diventerà il padre degli uomini e degli dei, adesso si sta comportando alla maniera di tutti i bambini, cioè piange. Piangere in una circostanza del genere è molto pericoloso, perché c'è sempre quel cattivo, il padre, Cronos, quello che inghiotte tutti i figli della povera Rea, che lo potrebbe sentire. Allora Rea corre ai ripari, si rivolge a un gruppo di sacerdoti, che si chiamano cureti, e si rivolge a questi sacerdoti per un motivo semplice, perché loro hanno l'abitudine di girare con una lancia e con uno scudo, e nelle loro cerimonie di percuotere lo scudo con la lancia. E siamo dentro una Grecia che è ancora molto selvaggia, insomma è una Grecia lontana, remota, non è la Grecia dell'Atene di Pericle o dell'impero di Alessandro il Macedone. Questa è una Grecia un po' primitiva, un po' barbara, di quelle che piacevano a Pasolini. E quindi questi cureti cominciano a percuotere sistematicamente e anche selvaggiamente il loro scudo con la lancia, e così nascondono le grida di Zeus bambino. Zeus cresce libero, sano. Cronos non sa che lui esiste. Finalmente affronta il padre e lo costringe a vomitare tutti i bambini che lui aveva inghiottito, tutti i figli di Rea, suoi e di Rea, che lui aveva inghiottito. Ed è questo il modo in cui nascono gli dei dell'Olimpo, quelli che poi si conoscono bene per i loro nomi. Per esempio la dea Era, quella che i romani chiameranno Giunone, che poi diventa la sposa di Zeus. Era una, scusate il gioco di parole, insomma, era una bambina inghiottita dal padre, che Zeus fa vomitare al padre. Così Plutone, il dio dei morti, e così Posidone, il futuro dio del mare. Man mano questi figli vengono sputati fuori, vomitati da Cronos, e riprendono vita e riprendono libertà. A questo punto Zeus ha il controllo della situazione, però Cronos va sconfitto definitivamente. In questi casi i greci che fanno? Beh, ricorrono a un oracolo, come facciamo noi oggi, invece noi ricorriamo a un sondaggio, no? Ci siamo persi, l'uomo politico dice, ma io faccio un sondaggio e vediamo cosa mi dicono, come andranno a finire le elezioni. I greci invece fanno ricorso a un oracolo. Gea, la madre di Zeus, gli fa una predizione a Zeus e gli dice, guarda, tu vincerai sicuramente la tua battaglia se però ti riprendi quelli che a suo tempo erano stati rinchiusi nel carcere del Tartaro. Quindi i centimani, insomma gli ecatonchiri, questi mostruosi giganti dalle 100 mani, e i ciclopi. Così fa Zeus, vince la sua battaglia e Crono e i titani che erano alleati con lui vengono finalmente sconfitti. A questo punto si sta quasi per formare l'insieme degli dei olimpici. Questa formazione degli dei, questa nascita progressiva degli dei in Grecia è abbastanza faticosa, vedete, ci sono tanti nomi, tanti fatti tutti insieme, un po' tumultuosa. Però questo, come dire, va un po' apprezzato, va un po' capito, perché gli dei dei greci vengono creati man mano. Questo è un concetto molto singolare per noi. Per noi il Dio è una creatura che non è una creatura, anzi è un creatore, uno che esiste e di cui non ci si pone mai il problema da quando, dove e perché esiste. Per i greci no. Gli dei vengono al mondo anche loro pian piano, come gli uomini. In molte rappresentazioni vascolari che possediamo si assiste a questa scena. Zeus, seduto, ha dietro di sé qualcuno, forse Efesto, che in qualche modo gli apre la testa e dalla testa sorge una figurina piccola di donna con l'elmo, lo scudo, la lancia, e questa figurina è Atena. I greci infatti raccontavano che Atena era nata tutta armata, già pronta, diciamo, dalla testa di suo padre, Zeus. Infatti, come abbiamo detto, Zeus si era inghiottito la Metis, si era inghiottito questa donna che era contemporaneamente una creatura femminile e una qualità astratta, l'intelligenza astuta, per cui era diventato dotato di intelligenza astuta e aveva partorito una figlia, lui stesso, dalla sua testa, dove sta l'intelligenza appunto, una figlia che sarà poi particolarmente dotata per l'intelligenza e per le scienze. Atena ancora oggi la diciamo dea della tecnica e delle scienze. Le avventure degli dei, di questi nuovi dei che si creano, che si affacciano all'orizzonte del Pantheon dei Greci, continuano anche con un dramma. Demetra, un'altra divinità, perde sua figlia, Persefone. Succede infatti che un giorno la giovanetta Persefone, una ragazza deliziosa, così ci viene descritta dalle fonti, che sta cogliendo dei fiori, che è in un ambiente molto idillico, sereno, viene rapita dal dio dei morti, Plutone, che si innamora di lei. Demetra piomba nel lutto, nella disperazione più assoluta, comincia a cercare questa figlia dovunque, non la trova, nessuno sa dirle dov'è, finché giunge ad Eleusi, un sobborgo di Atene, e lì con l'occasione, e qui è il mito, diciamo, che funziona al solito come uno strumento per spiegare anche l'origine delle cose, e questa visita di Demetra ad Eleusi dà inizio poi a quelli che saranno i misteri di Eleusi. Ma soprattutto ad Eleusi Demetra fa un incontro molto singolare, incontra una vecchia piuttosto brutta e ripugnante che si chiama Iambe, e Iambe, vedendosi di fronte a questa donna così cupa, così piangente, così disperata, riesce a farla ridere o parlandole o, come dicono alcune fonti, mostrandole i propri genitali. Qui tocchiamo un aspetto, come dire, abbastanza grezzo, primitivo del mito, la risata che si lega direttamente all'oscenità. Ma è una risata, come dire, fruttuosa, fruttifera questa, legata com'è al sesso, alla riproduzione. Riporta Demetra, il cui significato poi, il significato del suo nome è quella di terra madre, è come se ridesse alla terra la possibilità di ridere, cioè di produrre, di portare frutto. E Persefone intanto è all'Ade. Demetra scende, finalmente ha saputo dov'è, Demetra scende e chiede a Plutone che gliela restituisca. Plutone però la inganna facendo mangiare a Persefone dei granelli di melograna che faranno sempre di lei una schiava del regno dei morti, perché la melograna, questo frutto così delizioso, per i greci altro non era che il cibo dei morti, e alla fine Demetra e Plutone si accordano su questo. Persefone starà 6 mesi nel mondo dei morti e 6 mesi sulla terra. È un'immagine del seme che sta per una parte dell'anno sepolto sotto la terra e per l'altra parte fuori nella forma di una pianta. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento a domani alle 8, ancora su Radio 2, per raccontare altri miti dei greci.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti.
C'era una volta il mito di Maurizio Bettini. Regia di Angela Zamparelli. A cura di Giancarlo Simoncelli.